Buonasera a tutti, shalom, ben trovati. Allora, continuiamo. Siamo a pagina 372, 372. L'ultima frase che abbiamo letto settimana scorsa diceva: sarete per me persone sante e non mangerete carne sbranata nella campagna, la getterete al cane. Allora, abbiamo spiegato che essere santi non significa, ma vuol dire essere, in questo specifico caso, di fare attenzione a quello che noi mangiamo. La santità del popolo ebraico dipende molto da ciò che noi mangiamo. Perciò carne sbranata vuol dire carne che non è stata fatta il taglio, la shechita, vuol dire la macellazione rituale che non fa soffrire la bestia. Perciò se hai un animale che hai trovato, che è morto, che è stato sbranato, comunque non è più kasher, allora lo getterai al cane, lo farai mangiare al cane, perché proprio al cane, perché abbiamo ricordato che il cane, quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto, non hanno abbaiato contro gli ebrei, perciò la Torah ha un occhio di riguardo per il cane che non ha influito, non ha appesantito, diciamo, la sofferenza degli ebrei, perciò dice, visto che tu non puoi mangiarlo, piuttosto dallo al cane e non magari dai la priorità a un cane piuttosto che a un altro animale. Ok. Capitolo 23, passo 1. Non, adesso qua va proprio un'altra direzione, non accetterai false notizie, non presterai mano al malvagio fungendo da testimone iniquo. Tutta una frase ovviamente da spiegare. Interessante vedere che la Torah dice l'ultima parola è Hamas. Iniquo in ebraico, una delle traduzioni è Hamas, iniquo. Ma Hamas vuol dire violenza, distruzione. Ok, 23, dove siamo? 1. Passo 1 giù, commento 1. Non accetterai false notizie, non credervi. Cosa devi non accettare? Non credere a una notizia falsa. È infatti proibito credere a un pettegolezzo o a una notizia non accertata riguarda un'altra persona. Quante volte succede che noi sentiamo qualcosa di qualcuno, un pettegolezzo, e non soltanto che andiamo a raccontarlo, il che è già di per sé uno dei peccati della Torah, perché la Torah non dice non andare a raccontare bugie, quello non ne parliamo. La Torah dice non fare pettegolezzi, non raccontare la shonara, vuol dire non raccontare la verità. Attenzione. Anche se tu vai a raccontare la verità su qualcuno, ma se questa verità è una brutta verità, è un qualcosa che lui ha fatto di male o che è, anche quella è vietata, per non parlare di andare a inventarsi delle storie. Qua dice non credere a un pettegolezzo o a una notizia non accertata, che non sai, che veramente non hai appurato. Non si parla di andare a raccontarlo, raccontarlo anche se hai appurato, non devi andare a raccontarlo in giro. Ma qua dice di non credere a ogni cosa che ti si dice riguardo al male di qualcuno finché non hai appurato. Ok? Ciò vale sia per il singolo al quale è vietato credere la maldicenza, il lashonara, sia per il giudice, specialmente per il giudice, al quale è vietato ascoltare una delle due parti in assenza dell'altra. Quando si va dal giudice nel tribunale ebraico, un giudice non può ascoltare uno dei due, come si chiamano, contendenti, come si chiamano, uno dei due contendenti, diciamo, non può ascoltarlo da solo, perché poi non potrà emettere un giudizio. Deve ascoltarli insieme. Cosa succede qua? Qua stiamo parlando, qua parla di lashonara, maldicenza, no? La maldicenza è una dei peccati più gravi nella Torah. E dice, il Talmud dice che quando c'è maldicenza, la maldicenza ha la forza di uccidere tre persone. Ovviamente si parla di morte spirituale, però danneggia e uccide l'anima di tre persone. Chi sono queste tre persone? Colui che racconta la maldicenza, colui che ascolta la maldicenza senza azzittire e dire non voglio sentire, mi dissocio, perciò se tu ascolti vuol dire che non stai dicendo niente, ma stai ascoltando, perciò l'altro continua, perciò sei partecipe. Perciò chi dice spiritualmente muore, chi ascolta spiritualmente, chi è il terzo danneggiato? È colui su cui il soggetto. La domanda che è, capisco chi parla, chi ascolta, fa qualcosa di grave. Ma chi il soggetto su cui si sta parlando? Perché anche lui muore? Perché lo stiamo uccidendo spiritualmente? Non è partecipe adesso nel pettegolezzo, anzi, è lui la parte lesa. Allora, la spiegazione è che anche lui spiritualmente muore perché, fate attenzione, secondo la Torah, il parlare, la bocca, è molto potente, nel bene o nel male. La bocca può far vivere una persona. Se tu parli bene una persona, se tu inciti, così dice, inciti in cose buone una persona, la bocca può farvi. La stessa bocca può uccidere una persona quando parli male di qualcuno, quando lo svergogni, lo denigri, lo butti giù. Perciò si dice, quando tu parli male di qualcuno, racconti maldicenza di qualcuno, ripeto, maldicenza è una cosa vera, non un'invenzione. Anche quando racconti effettivamente una cosa vera, tu stai uccidendo la persona di cui stai parlando perché? Perché stai, con la forza della bocca che noi abbiamo, stai aggravando il peso del difetto che lui ha. Se tu racconti un qualcosa che una persona ha, cosa stai facendo? Stai rafforzando quel suo difetto, perché la tua bocca è potente, ma in questo caso è potente per qualcosa di male. Perciò raccontando quello che lui fa, lo fai diventare ancora più forte il male che c'è in lui. Perciò lo stai uccidendo spiritualmente. Al contrario, puoi far rivivere una persona con la tua parola. Continuiamo col commento giù, non porterai mano al malvagio, no? La seconda parte del passo. Cosa vuol dire non presterai mano al malvagio? Poiché sono sempre necessari due testimoni. Nella Torah un testimone non vale, deve avere due testimoni. E la testimonianza del malvagio non è valida. È vietato ricorrere a lui per completare la coppia. Riguardiamolo meglio. Non presterai mano al malvagio, poiché sono sempre necessari due testimoni e la testimonianza del malvagio non è valida, è vietato ricorrere a lui per completare la coppia. Quando vuoi essere un testimone, devono essere due testimoni persone giuste, due persone. Perciò se uno dei due è un malvagio, nel senso una persona che non va secondo la Torah, non prenderlo come compagno di andare a fare una testimonianza, perché lui non è kasher, come si suol dire, non va bene, perché è un malvagio, la sua parola non vale. Oppure, un'altra spiegazione, non impegnarti con il malvagio a testimoniare il falso a suo favore. Perciò, quando c'è un malvagio, quando c'è falsità, bugia, allontanati. Stai lontano da tutto quello che è negativo. Secondo Ibn Ezra e Sforno, il malvagio del versetto, invece, è un testimone iniquo, che necessita di un secondo per corroborare la propria falsa testimonianza. Addirittura qua dice, se lui è un falso testimone, non partecipare con lui a fare falsa testimonianza. Il primo caso è a fare testimonianza vera, non a copiarti a lui. Qua dice peggio ancora, neanche falsa testimonianza. Tanto più falsa. La Mechilta sostiene che si tratti del malvagio che promette un compenso a una persona affinché gli faccia da secondo testimone. Addirittura lui dice, dai, sai cosa, vieni con me, partecipa con me a una cosa, a una bugia, e ti do anche un compenso. Peggio che peggio. Questa è anche un'ingiunzione a non deporre insieme a un testimone che non si conosce. Perciò se il secondo testimone non lo conosci, non puoi mai sapere che tipo di persona è. Perciò non puoi fare, non fare testimonianza con uno, non usare un secondo testimone, una persona che non conosci. Anche se le sue parole dovessero essere vere, a un testimone onesto è vietato associarsi a una persona disonesta. Perciò tu non puoi dire, beh, io sono onesto e faccio testimonianza con un disonesto. No, non partecipare con lui, non avere a che fare con lui. Non puoi dire, io sono una persona buona, onesta e divento amico, lascia stare la testimonianza, divento amico di un disonesto. Dici, perché ti devi avvicinare a un disonesto? Mancano amici al mondo, mancano persone con cui andare a bere il caffè. Non avere a che fare con chi è disonesto, stacci lontano, a meno che tu non voglia redimerlo, aiutarlo, questo è un altro discorso. Ma non avere amicizia con persone sbagliate, con persone disoneste, con persone che non vanno secondo la legge, e perché poi pian piano, anche tu assorbirai, e un po' qua, un po' là, può essere che verrai influenzato in modo negativo. Ok, passo 2. Non seguirai una maggioranza che distorce la legge. Non ti pronuncerai in favore di una causa per la quale la legge sarà stata corrotta dalla maggioranza. Perciò, ripetiamo, non seguire una maggioranza che distorce la legge, perciò non dire, vabbè, loro sono in tanti, allora vabbè, faccio anch'io. Cioè, molte volte si dice, vabbè, lo fanno tutti, lo faccio anch'io. No, in qualcosa che è disonesto non partecipare in qualcosa che distorce la legge, anche se la maggioranza non fa parte di loro. E poi dice: non ti procurerai, non ti pronuncerai in favore di una causa per la quale la legge sarà stata corrotta dalla maggioranza. Ok? Vediamo meglio cosa vuol dire. Commento 2: non seguirai una maggioranza. Con l'esegesi talmudica, i saggi traggono diverse leggi da questo versetto. Allora dice, l'interpretazione di Rashi ha significato semplice, è la seguente, e dice così, durante un processo un giudice deve esprimere la propria opinione in base alla sua comprensione della legge e dei fatti. Ok? Anche se forma solo una piccola minoranza, non deve cambiare parere per essere d'accordo con la maggioranza. Se tu sei il giudice e pensi diverso dalla maggioranza, non devi cambiare la tua opinione perché gli altri, la maggioranza la pensa diversa. Rimane la tua opinione. Se ritiene che essa sia in torto, o che stia intenzionalmente distorcendo la legge. Perciò se la maggioranza ai tuoi occhi sta sbagliando o non va secondo la legge, non dire, ah, ma io sono da solo, allora sai cosa? Vado con la maggioranza, chi se ne importa, tanto se sbagliamo, sbagliamo tutti. No, segui sempre la verità. Anche se sei l'ultimo uomo sulla terra, che vedi la cosa giusta e tutti gli altri 9 miliardi pensano sbagliato, piuttosto rimani da solo, ma mai dire per far parte del nucleo, per far parte degli altri, allora mi corrompo anch'io. No. Non ti pronuncerai, diciamo prima, quando c'è corruzione della maggioranza. Anche se un giudice è obbligato a eseguire una sentenza emessa anche se non lo condivide, nel caso, perché cos'è il punto? Perché nella Torah i giudici sono tre, non c'è un giudice. I giudici sono sempre tre, apposta dispari perché ci possa essere due contro uno e così via. Perciò, essendo che sono tre, chi è di un giudizio e gli altri due di un altro giudizio? E questo è il punto, di non seguire gli altri due. Perciò non ti pronuncerai, anche se un giudice è obbligato a eseguire una sentenza emessa, anche se non la condivide, nel caso in cui vi è un dubbio sulla legittimità del verdetto, egli è svincolato da questo obbligo. Metti conto, siamo tre giudici. Un giudice la pensa in un modo, gli altri giudici la pensano in un altro modo. Se tu, quello che sei da solo, che la pensi diversa dagli altri, se tu hai ragione, però visto che la maggioranza dei giudici vince su di te, allora il giudizio finale è come i due. Non ci deve essere il 100%, 3-0, no? 2 contro 1, allora il Beddin, questo tribunale, ha emesso questa sentenza. Anche se uno dei giudici non è d'accordo, perché secondo lui questa sentenza è sbagliata, però lui fa parte dei tre. Okay? Perciò lui dice, anche se alla fine la sentenza è un torto, perciò anche se hanno emesso qualcosa di sbagliato, però tu sei dentro perché sei uno dei tre, ma se tu hai detto la cosa giusta, e secondo la regola si va secondo la maggioranza, alla fine, anche se il verdetto è sbagliato, tu non sei colpevole, perché tu hai detto la tua, tu volevi fare la cosa giusta, ma essendo che sei in minoranza, non ti abbiamo ascoltato, però non sei colpevole. Non so se ho spiegato, era chiaro? Perciò anche il giudice che è in minoranza, se alla fine il verdetto è sbagliato, lui non è colpevole, lui la sua l'ha detta, ma la maggioranza vince. Egli è svincolato da ogni obbligo, da questo obbligo. Perciò, se l'accusato dovesse interrogare un giudice riguardo alla legittimità della sentenza emanata, non deve rispondergli in base al ragionamento perverso della maggioranza. Invece deve esporre la giusta sentenza. Se lui dice, ma tu giudice cosa ne pensi? Lui non deve dire quello che gli altri due dicono, lui deve dire la sua opinione, anche se è in minoranza. Così come dovrebbe essere emanata. Saranno poi i giudici corrotti a essere puniti. Qua si tratta del fatto se gli altri due erano corrotti e lui voleva fare la cosa giusta. Questo è il caso. Che lui continua comunque a dire sempre la verità. Domande? Aggiunte? Ok. Passo 3. Non favorirai il povero nella sua causa. Questa fa vedere la giustizia della Torah. Uno può dire, ma lui è povero, lo favorisco, chiudo un occhio, faccio occhio di riguardo per il povero. E anche questa è falsità, anche questa è bugia. Non perché lui è povero devi dire una bugia. La giustizia deve essere sempre ricercata, anche se metti conto in questo caso a chi stai dando ragione è un disgraziato, è un malvagio, ma se questa volta ha ragione e davanti a lui l'altro c'è il povero, non dici ah ma lui è cattivo, l'altro è buono, aiuto il buono, no, la giustizia va seguita, punto, stop. Perciò non favorirai il povero nella sua causa. 3, commento, non favorirai il povero malgrado la comprensibile tentazione di alleviare le pene del povero, permettendogli di vincere la causa e di ricevere del denaro dal ricco, che comunque non ne risentirebbe, è vietato distorcere la legge, per quanto nobili possono essere le intenzioni. Perciò Robin Hood nell'ebraismo non è accettato. Tolgo ai poveri per dare ai ricchi, non esiste. Tolgo ai ricchi, perdono, per dare ai poveri, non esiste. Ok. Miriam, ciao, benvenuta. Ho chattato un'oretta oggi con tuo papà. Tanti auguri, Miriam. Non sapevo, hai avuto una femminuccia 10 giorni fa. Tanti auguri, Miriam Capelluto. Ok. Passo numero 4. Se incontrerai il toro del tuo nemico o il suo asino errante, sarai tenuto a ricondurlo a lui. Vai per strada, vedi il toro, l'asino, quello che sia, uno degli animali di un qualcuno che in realtà non è un tuo grande amico, anzi quello che ama nemico. Tu sei tenuto a ricondurlo a lui. La bestia si è persa, è uscita, qualsiasi sia il caso. Lo vedi da solo, lo riconosci che è di lui, ma lui non c'è. Cosa fai? Lo prendi l'animale e glielo porti dal padrone. 4, un commento. Sarai tenuto a ricondurlo a lui. La ripetizione. Perché in ebraico dice Hashev Teshivenu, lo porterai. In ebraico c'è un rafforzativo, si chiama rafforzativo. Quando ripeti un verbo due volte, vuol dire che è una cosa da. Rafforzativo si chiama in italiano, no? Che ripeti due volte un verbo, lo stesso verbo, cosa vuol dire? Vuol dire attenzione. Perciò rendere, renderai, riportare, riporterai, se non so esattamente come lo traduci. Perciò, Hashev Teshivenu può anche essere tradotto con glielo ricondurrai ripetutamente. Visto che la Torah usa due volte la parola ricondurre, può essere visto come un rafforzativo, vuol dire attenzione, una regola importante, ma può anche essere inteso che glielo ricondurrai ripetutamente, vuol dire anche se diverse volte capita di rincontrare l'animale. Anche 3 volte, 4 volte glielo porti comunque al padrone. Quindi, anche se una persona ha perso la stessa cosa più volte, essa deve comunque esserle restituita. La Torah ha una delle missioni della Torah è di restituire un oggetto perso al suo padrone. Colui che la trova non può abbandonarla con la scusa che il proprietario possa essere stato negligente. Dice, ma lui l'ha persa, si vede che era negligente o non importava, perché se importava faceva più attenzione. No, non è una scusa questa. Lui l'ha persa, è dispiaciuto, portagliela indietro. E non dire, affari suoi, l'ha persa e non era attento. Ok, passo 5. Se vedrai l'asino di colui che oggi ha accasciato sotto il suo carico, ti asterrai forse dall'aiutarlo? Dovrai aiutarlo. È una domanda retorica che la Torah dice e pone. Tu vedi l'asino di una persona, di nuovo, non un tuo amico, qualcuno che odi. E qua andiamo a vedere cosa vuol dire. Che lui è accasciato, vuol dire, ha tanto peso addosso, vuol dire, fa fatica, sta andando a fatica. Forse ti asterrai ad aiutarlo solo perché il suo padrone non è il tuo migliore amico? Dice: no, Tora, no, non puoi astenerti, devi aiutarlo. Perché anche se è una bestia, però se sta portando un peso troppo, devi aiutarlo. Vediamo di nuovo l'umanità della Torah anche verso gli animali. Questo era il 5. Vediamo il commento. Colui che odi. Cosa è colui che odi? In circostanze ordinarie è vietato odiare il prossimo. Non si può odiare le persone. C'è scritto in Vaikra. I saggi spiegano però che, attenzione adesso, di non capire male. I saggi spiegano però che il versetto si riferisce a colui che è permesso odiare. Cosa vuol dire? Ossia, a chi persevera nel peccare. Malgrado sia stato più volte richiamato a pentirsi. Attenzione, cosa vuol dire questo? Non vuol dire che noi dobbiamo odiare i peccatori, anzi, bisogna amarli, riportarli, eccetera, eccetera. Qua parla di un caso che tu hai una persona, non una persona qualunque, una persona che tu sei vicino a lui, una persona che tu hai un dialogo, hai qualcosa a che fare con lui. E se anche tu diverse volte l'hai ammonito, dicendogli guarda che stai sbagliando, non va bene, devi cambiare, eccetera. E lui continua nel suo percorso sbagliato. In un certo senso, dice la Torah che dovresti odiarlo, ma non odiarlo nel classico. Odiarlo vuol dire di fare in modo di odiare il male che c'è in lui, mettiamola così, per poterlo comunque aiutare. Ok? Allora, la Torah comunque ci ordina di aiutarlo nelle circostanze descritte in questo versetto. Non puoi dire, ah, quella persona non ha un buon feeling, allora chi se ne frega anche del suo animale? Affari suoi, no. Inoltre, se si incontrano contemporaneamente sia un amico che un nemico, nella stessa situazione, fate attenzione, dobbiamo dapprima aiutare chi? La persona odiata per soggiogare la nostra cattiva inclinazione che potrebbe spingerci ad assistere indifferenti alla sofferenza del nemico. Quando tu hai due persone, uno che non è il tuo ottimo amico e l'altro che sì, diciamo così, no? Tutti e due hanno bisogno di aiuto. Chi vai a aiutare per primo? Dafka, proprio quello che non è il tuo ottimo amico. Perché? Per dimostrare che anche lui lo aiuta per primo, per soggiogare il nostro inclinazione, che uno potrebbe anche spingere, che questa inclinazione sbagliata può spingerlo a dire ma che si importa, che non mi importa, tanto io lo odio. Dice no, anzi, proprio perché ha un sentimento negativo, lo aiuterai per primo. Se hai la scelta tra il cattivo e il buono. Per dire, piega la tua inclinazione al male al 100%. Colonna accanto, sempre nel commento, ti asterrai, forse ti asterrai da aiutarlo? La Torah chiede incredula, è una domanda retorica. Come si possa lasciare che l'odio prenda il sopravvento sulla necessità di aiutare una persona e il suo animale in difficoltà? Cioè, il tuo odio può forse fare in modo che tu non aiuti un animale o una persona? Non esiste. Rashi riporta anche una seconda opinione, secondo la quale, scusate, ma non voglio entrare in politica e cose varie, ma vedete questa frase? Un animale che sta portando troppo peso, lo devi aiutare. Un animale, un asino, un toro, quello che sia, devi avere empatia per una bestia, semmai il peso è troppo su di lui. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, non voglio entrare, capitemi al volo. Dov'è la Torah? Dov'è l'umanità della Torah? E dov'è la bestialità dall'altra parte? Un animale devi aiutare. Non parliamo di un bebè di 9 mesi, un animale. Rashi riporta anche una seconda opinione, secondo la quale la frase non sarebbe interrogativa, come l'abbiamo spiegata noi adesso. Talvolta ti asterrai dall'aiutarlo. Ad esempio, se sei anziano e non ritieni possibile per te sollevare il carico, no? Magari è una cosa che tu non riesci a fare, non hai forza abbastanza, sei anziano, non riesci a portare. E talvolta, invece, lo aiuterai a fare scendere il carico. Vi è un'altra versione molto diffusa, riportata da Avanat Amikra. E dice così: il verbo azov rimane letterale nel suo significato di lasciare. Azov vuol dire lasciare, la azov. Ti asterresti forse dall'aiutarlo? Lascia stare l'antico odio e aiutalo, anche per un animale. Dall'aiutarlo, dall'aiutare colui che odi. Dovrai aiutarlo dalla ripetizione del verbo, come dicevamo prima, azov tazov, che ripete due volte. Da questa ripetizione i saggi deducono che si debba prestare assistenza all'animale ripetutamente, anche se crollasse più volte. Se il proprietario non è presente o se non è in grado di partecipare all'operazione, il passante deve intervenire da solo. Perciò, sia che l'animale stia vagando da solo e c'è un peso, lo devi aiutare, o anche se il padrone è presente, ma metti conto, ha un impedimento fisico, non riesce ad aiutare, che ne so, ha le braccia rotte, che ne so che, non riesce lui a aiutare l'animale, il passante deve intervenire da solo. Chi vede non può dire, il padrone è lì a fare i suoi. No, il padrone lì, poverino, non può, ha le mani rotte, non so che cosa, non riesce. Allora il passante deve aiutarlo. Però se invece il proprietario si rifiuta di collaborare, vuol dire non che non riesce perché è impossibilità, proprio a priori non vuole aiutare il proprio animale e si aspetta che il passante faccia tutto da sé per compiere la mitzvah. Quest'ultimo è esonerato dall'intervenire, poiché la Torah precisa che l'aiuto deve essere prestato insieme a lui, tazov, azov, imo. Anche il padrone deve aiutarti. Non che il padrone è sano, è forte, e dice no, dato che lo fa lui, è un bravo samaritano, che lo faccia lui. No, tu sei tenuto a farlo se il padrone partecipa, se riesce fisicamente. Cioè insieme al proprietario dell'animale. Questo è riportato nel Talmud, Baba Mizia. Allora, torniamo un attimo alla pagina accanto, 374 giù in basso, nel box grigio, scintille di Hasidut. Se vedrai l'asino, eccetera, eccetera. Il Baal Shem Tov, questa ultima frase, come viene spiegata dal punto di vista hasidico? Il Baal Shem Tov dice così, commenta questo versetto con la classica profondità hasidica. E dice così, se vedrai l'asino, no? L'asino si dice in ebraico chamor. E la spiegazione è questa: quando osserverai attentamente la tua materialità, adesso prendi questo passo e lo guardi in modo spirituale, no? Assidico. E dice così: materialità in ebraico si dice chomer, che è la stessa radice di chamor, asino e chamor, materialità e chamor, chomer. Perciò la parola materialità e la parola asino hanno la stessa radice etimologica. Perciò, quando osserverai attentamente la tua materialità, fisico, la tua materia, il tuo corpo, cioè, ti renderai conto che esso è di colui che odi, nemico dell'anima, che anela ad avvicinarsi ad Hashem, alla spiritualità, al divino. Il tuo corpo, chi è che vuole avvicinarsi a Dio? L'anima. Il corpo di solito non è contrario, è l'animale che c'è in noi, l'animale non interessa avvicinarsi a Dio. Perciò, quando vedi che vuole avvicinarsi a Hashem, alla spiritualità, al divino, Il corpo è accasciato sotto al suo carico, sotto il peso della Torah e delle mitzvot, ma non ha voglia di osservarle. La Torah è un peso, fare mitzvot è un peso, che sia un peso bellissimo, che sia dolce, quello che vuoi, ma non puoi dire che la Torah è facile, è meraviglioso, ma è difficile. A volte richiede sforzo, rinunce e così via. Perciò, e a volte una persona non ha voglia di rinunciare, non ha voglia di sacrificarsi il suo tempo, vuole essere libero. Allora ti asterrai forse di aiutarlo? Il tuo corpo è in questa situazione, si vuole avvicinare a Dio ma ha difficoltà perché è pesante. Forse tu dirai chi se ne importa? Considereresti di non aiutare il tuo corpo a compiere il suo dovere, bensì di affliggerlo e di tormentarlo per rompere la materialità? Tu dici, non puoi non dare al tuo corpo quello che ha bisogno per dire, sai cosa? Non ti do da mangiare, non ti do da bere, ti faccio soffrire un po' così tu cali la tua dose di materialità diventi un po' più elevato. Non puoi dire al tuo corpo ti sopprimo, ti soffoco perché tu diventi più spirituale. No, non è questo il modo. Sappi che questa non è la via giusta. Dovrai aiutarlo al tuo corpo, non essere nemico e non affliggerlo con inutili torture, bensì lavora insieme al corpo nello sforzo di purificarlo. Adesso lo spiego un po' a voce. Anima, corpo. Anima ovviamente è divina, perciò vuole fare le cose di Dio, e il corpo è animale, vuole fare le cose animali. Ok? Cosa deve fare un'anima per aiutare il corpo, perciò l'asino che è overrato dal peso, e il nostro corpo, il nostro fisico, che abbiamo tante cose, tanto tanto peso di mitzvot, di preghiere, e a un certo punto il corpo dice non ce la faccio più, non fa per me, boh, mollo tutto. Dice no, l'anima deve aiutare il corpo. Okay? In che modo va a aiutarlo? Non perché uno può dire se il mio corpo è così desideroso di mangiare, bere, di fare cose mondane, cosa faccio? Gli porto delle afflizioni. Lo affliggo, lo indebolisco, così la bestia che c'è in me si indebolisce. Faccio tanti digiuni, cammino scalzo sulla neve, che ne so, qualche altra follia per indebolire il mio corpo. Così se il mio corpo è debole, allora anche l'animale del mio corpo è debole, allora la mia anima incombe. Dice, non è questo il modo. Devi collaborare col tuo corpo, non devi infliggere, non devi... È bello vincere il nemico, non il nemico, vincere il corpo indebolendolo o facendolo ammalare per dire è così, non ho istinti animaleschi, sono ammalato, è debole. Non è questo il modo, non è questo che Hashem vuole che noi vinciamo. Hashem vuole che l'anima riesca con dolcezza, con tutta la sua forza a convincere il corpo a partecipare, ad aiutarlo ad elevarsi. Non che io divento più forte di te perché ti butto giù. È facile così. Devi elevare il corpo, non devi uccidere il tuo corpo. L'anima deve aiutare il corpo a elevarsi. È come la famosissima storia che abbiamo raccontato tante volte, no? La ripetiamo per Alessandra, anche perché forse lei non l'ha sentita. C'era questo, uno dei rebbe precedenti, che aveva due figli, che erano ancora bambini. E questi due bambini giocavano al maestro e all'alunno. Solo che questi due bambini erano stessa età, stessa altezza, perciò chi faceva il maestro non poteva essere alto o uguale, deve essere più alto, più grande, no? Perché se no che maestro sei? Allora cosa hanno fatto? Erano nel giardino, hanno fatto una buca nel giardino e l'alunno andava nella buca, così era più basso e giocavano a fare il maestro, l'alunno e così via. Il papà, piuttosto che il nonno, non mi ricordo, guarda dalla finestra questa scena. Quando rientrano i bambini e gli chiede: cos'è che facevate lì? E loro raccontano: facevamo il maestro e l'alunno, solo che lui era l'alunno, lo dovevo andare nella buca per essere più basso di me. Il maestro, il papà gli risponde: attenzione all'alto, a chi faceva il maestro. Se tu vuoi essere maestro e di conseguenza devi essere più alto di lui per il gioco, non abbassare lui. Vai tu su una sedia, vai tu sulla scala o dove vuoi. Tu alzati, non abbassare lui, alzati te. Questa è l'ottica ebraica o hasidica. È facile non ascoltare il corpo, non dare da mangiare, non dare da bere per indebolirlo, per dire: ah, l'anima vince. Non hai vinto niente, perché un domani ritorni di nuovo allo stesso punto. Quando il corpo si rafforza, l'anima di nuovo. Allora, se tu fai così, l'anima non vincerà mai. Tutto il punto è di elevare l'anima e che l'anima elevi il corpo a sé. Perciò non dobbiamo, l'abbiamo capito, perciò non mai a scapito di qualcun altro. Al contrario, mangia bene, dormi bene, riposati, fai palestra, rafforza il tuo corpo, però fai in modo che l'anima possa portarlo a spasso con sé, che l'anima lo indirizzi. E questo è il punto di questa cosa qua. Vedi un asino che è sottopeso? Non stare lì a guardarlo, aiutalo. Il tuo corpo è sottopeso, aiutalo. Perché abbiamo bisogno di aiuto. La Torah è difficile, richiede sforzo, e questo sforzo deve essere dato dall'anima. Ok. Domande? Aggiunte? Passo 6. Non distorcerai il giudizio dell'indigente nella sua causa. Indigente vuol dire povero, no? Evion, giusto? Allora, non distorcerai il giudizio del povero nella sua causa. Vediamo il secolo, ci dice: no, un giudice non può agire in maniera parziale, non può parlare duramente con un litigante e rispettosamente con l'altro. Allora, abbiamo i giudici e abbiamo due contendenti, uno povero e uno ricco. Non può un giudice parlare duramente con uno dei due e rispettosamente con l'altro. Né può fare sedere l'uno e chiedere all'altro di restare in piedi. Perciò di non fare due pesi, due misure. Dell'indigente, letteralmente del tuo indigente, dice la Torah, Evion Ha, del tuo indigente. Cosa vuol dire? Il divieto si riferisce anche a coloro che sono poveri di mitzvot. Non si parla solo di poveri di soldi, ma povero vuol dire anche qualcuno che è povero di buone azioni, di mitzvot. Perciò non è che dici: ah, questo qua è un saggio, lo tratto bene, un servante, e questo che è un miscredente lo tratto male. No, è una persona anche lui, trattalo con rispetto. Non c'è motivo di agire contro i loro interessi se hanno ragione. Perciò di rispettare comunque le persone anche quando non sono osservanti o sei ricco, povero o quant'altro. Questo era il 6. Oh, 7. Midvar Sheker Tirchak, ovvero ti allontanerai dalla falsità. E non ucciderai l'innocente né colui che è stato scagionato, poiché non assolverò il malvagio. Riguardiamolo un attimo. Prima di tutto dice: ti allontani dalla falsità, dalla bugia, stai lontano. E poi dice: non ucciderai l'innocente né colui che è stato scagionato. Attento, Se qualcuno è innocente o se qualcuno è stato scagionato, attento, non puoi fare niente, non ucciderlo. Poiché non assolverò, dice Hashem, io non assolverò chi fa una cosa del genere. Andiamo a vedere il commento. Non distorcerai, il giudice, scusate, non può agire, abbiamo detto, in maniera parziale. No, era 7, scusate. Commento 7, giriamo la pagina, commento 7. L'innocente. Il Talmud attribuisce questo versetto alle persone accusate di un crimine per il quale, se innocenti nella pena di morte, scusate, non mi trovo un attimo. Il 7 è questo, che non tenerai da... Ok, era giusto, giusto. Perché molte volte cambiare in pagina che va al contrario qua, mi confondo. Allora, l'innocente. Il Talmud Sanhedrin dice così, attribuisce questo versetto alle persone accusate di un crimine per il quale si incorre nella pena di morte. L'innocente è colui che era stato dichiarato colpevole e in seguito era stato scagionato con nuove prove o con argomentazioni legali, benché il tribunale ne avesse stabilito la colpevolezza. L'imputato poteva tornare innocente. Perciò dice qua, anche se per sbaglio è stato condannato, però poi è stato scagionato, perché hanno visto che il giudizio era sbagliato, allora lui comunque torna a essere innocente. Perciò, se il giudizio è stato sbagliato, si può riprendere il giudizio. Adesso andiamo nella pagina di prima, 375, e guardiamo questo box giù grigio, parole di vita. Dice, abbiamo detto, ti allontanerai dalla falsità, dalla bugia. Riguardo a nessun'altra trasgressione, la Torah parla di allontanamento. Non c'è scritto allontanati dall'uccidere, allontanati dal mangiare non kasher. Qui invece lo dice, allontanati dalla bugia. Hashem infatti aborrisce talmente la menzogna e la falsità da ingiungerci a mantenere le distanze anche da ciò che può solo sembrare una menzogna. L'espressione può essere anche interpretata così, due punti. Dalla falsità, a causa della falsità, ti allontanerai da Hashem. Perché cosa ha così di male la falsità? Perché la falsità ti porta lontano da Dio. Dio è la verità assoluta. Qualsiasi altra cosa che non sia verità assoluta ti porta lontano da lui. Perciò la falsità o la bugia. Sempre di seguito la Mishnah insegna e dice così: il profeta Elia Manavì, non verrà che per allontanare i vicini con il braccio e avvicinare i lontani con il braccio. Cosa vuol dire? Rabbi Abraham di Radomsk spiega così. Le lettere che accompagnano la parola Emet, che vuol dire verità, sono le più lontane fra loro nell'alfabeto. La prima lettera Aleph. La prima lettera della parola Emet è Aleph, che è la prima dell'alfabeto. La parola di mezzo è la Mem, che è la lettera di mezzo dell'alfabeto. E l'ultima lettera è l'ultima lettera. Cioè, praticamente, nella parola Emet c'è la Aleph, la Mem e la Taf, che sono esattamente la prima lettera dell'alfabeto, la lettera mediana dell'alfabeto e l'ultima dell'alfabeto. Perciò, in questa parola qui, che vuol dire giustizia, verità, c'è rinchiusa la prima, l'ultima è quella di mezzo dell'alfabeto, eh? Non so, perciò le lettere che compongono sono le più lontane fra loro nell'alfabeto, perciò l'ultima, la prima, l'ultima è quella di mezzo. Aleph, la prima, Mem, la mediana, Taf, l'ultima. Ok. Le lettere invece che compongono la parola Sheker, che vuol dire bugia, falsità, invece si susseguono. Sono tre lettere che nell'alfabeto sono una dopo l'altra, Shin, Kuf, Resh. Non so se riesco a... perché chi non parla ebraico è difficile capire, però verità vuol dire prima, ultima e mediana dell'alfabeto. Bugia è una dopo l'altra, le tre lettere che vengono una dopo l'altra. Invece si susseguono. I saggi spiegano che quando verrà Mashiach, i lontani si avvicineranno, poiché il mondo sarà tutto di verità. La verità è fatta di opposti, la prima e l'ultima lettera, però si avvicineranno, perché a chi è lontano, anche chi è lontano dalla spiritualità, dal capire, quando arriva Mashiach, si avvicineranno alla verità. Invece, il mondo sarà tutto di verità, mentre i vicini, la menzogna, poiché il mondo sarà tutto di verità, mentre i vicini, la menzogna saranno allontanati da Eliao. Perciò chi è lontano sarà avvicinato, invece la bugia allontana le persone, verranno allontanati dal profeta Elia. Rabbi Mendel di Kotzk diceva, è scritto così, la verità crescerà nella terra, ma nulla può crescere se prima non si semina. Nei passi, nelle Tehillim, i Salmi di Davide, è scritto questa frase: la verità crescerà nella terra. Però noi sappiamo che nulla può crescere se prima non viene seminata. Non cresce dal nulla, devi seminare affinché cresca. Il seme della verità è la menzogna. Seppelliscila. Seppellisci la menzogna, sotterrala, e la verità germoglierà per crescere rigogliosa. Bello, eh? Visto che c'è scritto che la verità nasce dalla terra, prendi qualcosa di brutto, negativo, la falsità, la bugia, mettila sottoterra, seppelliscilo. E da quello crescerà. Quando seppellisci il male, vuol dire, cancelli il male che lo metti sottoterra, poi il mondo c'è più verità, c'è più positività, germoglia e cresce. Ultimo pezzo, si racconta che l'Alter Rebbe, vuol dire l'autore del Tania, lavorò per ben 21 anni sulla verità, vuol dire per ricercare, capire, apprezzare la verità. 7 anni per sapere in che cosa consistesse la verità, 7 anni per scacciare la menzogna, una volta che hai capito cos'è la verità, altri 7 anni per scacciare quello che è falsità e menzogna, e gli ultimi 7 anni per imprimere dentro di sé questa verità. È una frase molto profonda, un pensiero molto profondo. Prima di tutto devi capire cos'è la verità. In questo mondo di falsità, in questo mondo di bugia, come vediamo oggi, che il bravo diventa il cattivo e il cattivo diventa il buono, questo è il mondo della falsità, è questo. Questo è uno dei disguidi di questo mondo, che è tutto all'inverso. Perciò in questo mondo di buio e di falsità non è sottinteso che sia facile capire dove sta la verità, però la devi ricercare. Il Rebbe appunto ha lavorato per 7 anni, ha studiato, ha lavorato su se stesso per capire dov'è la cos'è la verità nelle sue sfaccettature, nella sua profondità. 7 anni. Poi altri 7 anni si è impegnato per scacciare allontanare da sé tutte le cose negative, tutte le cose brutte, tutto quello che è menzogna e falsità. Via. Adesso che so cos'è la verità, faccio di tutto per allontanare tutto il male che c'è in me. E poi, una volta che ho fatto questo, gli ultimi 7 anni, per fare sì che la verità possa entrare, essere parte di me. Non è scontato, non è una cosa facile da fare, ma è quello che noi tutti dobbiamo seguire a fare. Di cercare la verità e cacciare via tutto quello che è falsità. C'è scritto nel Tanya che uno dei livelli del tzaddik è colui che odia il male. Un conto è: io non faccio del male, no? Però mi alletta, mi piace, non faccio quel peccato, però ho il desiderio. Però riesco a trattenermi, già è grandioso. Uno che ha un desiderio e riesce a trattenersi è grandioso. Però il desiderio ce l'ha ancora. Il tzaddik è un livello così alto che noi non possiamo arrivare a questo, che non soltanto che lui non fa, non se ne parla neanche che faccia un'azione peccaminosa, ma lui addirittura non ha più neanche il desiderio del peccato. Lui odia il peccato. Vedete la differenza? Qui abbiamo uno che impazzirebbe e vuole fare un peccato, ma si trattiene. Però il desiderio è molto forte. Però si trattiene. L'altro addirittura no, non se ne parla neanche che io faccia. Ma addirittura odio quella cosa lì, quella cosa peccaminosa. Mi dà fastidio, mi irrita. Questo è un po' quello che qua sta spiegando. Cioè, il male, per amare la verità, devi odiare il male. Devi odiare la falsità. Devi odiare tutto quello che è contrario al divino e alla pace, eccetera. Se veramente vuoi amare la verità e Dio, devi odiare tutto quello che è contrario, perché insieme non va. E ovviamente è un lavoro, ovviamente è un lavorare su se stessi.
Ma è molto bello il commento del Baal Shem Tov, se vedrai l'asino, perché questo Chamor non è altro che la Gashmiut, cioè la corporeità, la materia, è spiegato molto bene nel box, quindi non mi ripeto, è molto bella questa interpretazione, molto vera, molto spirituale. Mi veniva in mente quell'altro passo, che dice che Moshiach arriverà cavalcando l'asino. Quindi vuol dire probabilmente che Moshiach Tsekeinu cavalcherà la materialità, la
Domina la
Gashmiut,
matassa.
sarà padrone della materia, dominerà la materia per favorire lo spirito, che è quello che tutti aspettiamo, naturalmente. E questo veramente lo ritengo una cosa meravigliosa, ecco. Veramente l'idea di Moshiach che cavalca la materia è potente, è potente.
Non sopprime la materia, la cavalca, la guida. Questo
La guida, sì.
è il punto. Ok, grazie. Qualcun altro, Vittorio, vedi qualcosa?
Ma in estrema sintesi, quello che abbiamo letto oggi, ma anche nelle lezioni precedenti, e sono lezioni di etica, no? E quindi, caspita, incredibile veramente, perché è etica pura, no? Secondo me. Grazie, grazie.
Grazie a voi.
Non vorrei essere, appunto, quando ti trovi di fronte a insegnamenti così alti, quella che si arrende e dice: mamma mia, però veramente avvicinarsi a certe altezze ti viene da un lato la vertigine, dall'altro però preghi affinché ci riesci, non molli, ecco.
Mi hai fatto ricordare una famosa storia del Rebbe che ho raccontato tante volte. Quando il Rebbe era bambino, non so che età, lui, i giochi di una volta erano di arrampicarsi sull'albero e faceva a gara con gli altri ragazzini per chi arrivava più in alto, no? Allora, il Rebbe vinceva sempre. Gli hanno chiesto: ma com'è che tu vinci sempre i tuoi amici mai? Lui dice: io, quando mi arrampico sull'albero, a differenza loro, non guardo in giù, guardo su, guardo quanto mi manca e mi dà la spinta di arrivare ancora più su. I miei amici, arrivati a una certa altezza, guardano giù e si spaventano da quanto sono arrivati in alto e gli fa paura e scendono giù. Io non guardo mai giù, guardo sempre su. Vuol dire che, come tu dici, è un'ascesa. Non guardare mai in basso, non guardare mai qualcosa. Guarda quanto ancora hai spazio per salire. È quello che incentiva a salire di più. Perché molte volte uno fa, wow, ho fatto tanti passi, ho paura di esagerare, paura di cadere, No, 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 guarda quanto ancora tanto ti manca, non guardare quanto strada hai fatto. Perciò questo è il modo di guardare sempre in avanti e mai indietro.
Grazie.
Va buono, ogni bene a tutti. Buona
Grazie.
serata,
Grazie.
buona
Grazie.
giornata.
Grazie.
Ciao a
Grazie.
tutti.
Grazie.
Ciao. Grazie.
Ciao.
Grazie.